ringraziare la Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali e vado per la presenza, il Presidente Ferruccio Alessio, il sottoscritto, per la maggioranza Francesca Barzotti e Rossi Angelica, è presente per l'opposizione Orsini Roberto e Mario Palmieri, è presente responsabile amministrativo dottor Giacomo Minuti, responsabile del servizio contabile dottoressa Sabrina Cupiti, e responsabile dell'ufficio tributi la dottoressa Facduel, e sono presenti gli assessori Iuri Filippi e Fabiola Franchi. Vado subito all'ordine del giorno. Come primo punto porto punto numero 4 per un discorso di regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti sociali e approvazione. Lascio la parola all'assessora Fabiola Franchi. Prego.
Sì, grazie. Allora, come sapete, a Uliveto Terme è stato quasi finito, è realizzato un parco urbano e all'interno di questo ci sono anche 16 orti sociali, quindi un appezzamento di terra suddiviso proprio in 16 orti. E non so, voi avete letto il regolamento, come volete che ci muoviamo, come si fa di solito, si rilegge tutto, non importa, vero? Avete letto, sì. Allora, l'unica cosa, insomma, che noi abbiamo, volevamo fare un emendamento al punto 4, l'assegnazione degli orti. E come vedete al punto 5 del punto 4 al punto 5 la graduatoria è definita sulla base della fascia ISEE più bassa con priorità per i residenti nel comune di Bicopisano e per chi ha compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda. E l'ultimo punto, abbiamo aggiunto il numero 6, ora ve lo leggo, scusate. Allora, siccome nel come dici, sì, ce l'avete? Sì, io ce l'ho comunque. Ce l'ho, lo sono scritto qua. Allora, siccome se leggete tutta la parte, il numero 4 per l'assegnazione, ci dice che può essere assegnato un orto, uno degli appezzamenti solamente a un soggetto per famiglia. E non più di una parte, ma è venuto un po' fuori il timore che magari non tutti i 16 appezzamenti vengono assegnati e quindi si è deciso di poter assegnare anche due o tre di questi pezzetti alla stessa persona che ne facesse richiesta. Ora, siccome ci sarà un bando naturalmente che apre e che chiude, però anche dopo il bando si possono continuare ad assegnare, e ci è venuto anche in mente che, insomma, che quando uno avrà soggetto avrà preso due o tre appezzamenti e poi si introduce arriva un altro che vuole uno di questi appezzamenti, che magari si è detto ci ha appena piantato i pomodori o le cose, non è che puoi andarglielo a togliere, quindi avremmo pensato di assegnarlo al nuovo richiedente dal 31/12, quando quindi l'orto non è più fruttifero, insomma, quindi può. Quindi ve lo leggo, nel caso di orti rimasti non assegnati, questi potranno essere presi in cura da assegnatari di altri orti, con preferenza per gli orti confinanti, e dovranno essere riconsegnati al termine di ogni anno nel caso sia nel frattempo intervenuta altra domanda di assegnazione.
Sì, ora ho fatto fare fotocopia e
sì, benissimo,
ai commissari.
Sì, non so se avete appunto letto che questi sono orti sociali che sarà molto importante che rispettino la sostenibilità ambientale, chi il gestore, l'accessibilità, quindi cittadinanza attiva, solidarietà, sono un po' tutto, insomma, questi orti. Infatti avremmo pensato anche magari di coinvolgere le scuole per un orto didattico, c'è già un frutteto didattico, quindi insomma per noi sono molto importanti, e questo regolamento, se ve lo siete letto, avrete visto quanto è bello e stimolante, penso anche per le persone che dovranno guidare. utilizzare questi orti. Ci sarà, bisognerà costituire un comitato di gestione, questo è importante, e più che altro ci sarà da rispettare tutte le regole perché non si crei all'interno abbandono oppure ristagni d'acqua. Il parco è particolarmente bello, quindi sarebbe importante che questi orti fossero valorizzati e ben tenuti. Quindi il comitato di gestione è importante anche per questo.
Grazie, assessora Franchi. Spazio agli interventi. Prego, Palmieri.
Sì, buonasera. Noi fondamentalmente l'abbiamo letto con attenzione questo regolamento. Non è male, dico la verità, stranamente dico questo. Abbiamo individuato però due emendamenti. Il primo, secondo noi, all'articolo 4,3, il secondo punto deve essere anche aggiunto nonché in quelli confinanti, perché voi limitate l'assegnazione se uno c'ha un orto all'interno di Vico Pisano. Però sappiamo che il comune è stretto e lungo, quindi potrebbe essere che qualcuno che abita a Calci c'ha un orto, che abita a Caprona c'ha un orto subito a Calci. Quindi secondo noi è una discriminazione, ecco. Quindi per me andrebbe aggiunto nonché in quelli confinanti oltre a Vico Pisano. La stessa cosa può accadere a chi abita qui a Vico Pisano e c'è un orto qui subito a Buti.
Sì.
Il secondo invece stravolgo proprio l'articolo 8,6, perché dice che l'amministrazione comunale deve individuare il coordinatore degli orti tra i membri del comitato di gestione. Secondo noi deve essere individuato democraticamente, quindi i membri del comitato di gestione eleggono al loro interno il coordinatore degli orti, perché sembrerebbe una forma di influenza dell'amministrazione su questo comitato di gestione e quindi sul coordinatore. Invece se viene eletto è diverso, c'è più democrazia. Si è voluto fare il comitato di gestione, si è voluto fare il coordinatore degli orti, secondo me deve essere eletto.
Cosa importante, Palmieri, quando ci sono emendamenti, magari se fa la fotocopia, la presenta. Ok, ma no, anche per le altre volte, perché così a voce magari può sfuggire un particolare, una parola. Ok. E chiaramente questa viene recepita e poi verrà risposta nei prossimi giorni. Sì. Già sistemato. Ok. Allora, questo lo metto. Qualcuno vuole... Sì. Ok, tutti favorevoli, quindi verrà riscritto il regolamento e verrà proposto poi al prossimo consiglio comunale. Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole aggiungere altro? Niente. Quindi questo l'ho messo a posto. Vado all'ordine del giorno successivo. Articolo 46,3 e articolo 11,2 statuto comunale, linee programmatiche per il governo del comune di Vico Pisano 2024-2026. E lascio la parola al sindaco.
Matteo Ferrucci, sindaco, buonasera. E per quanto riguarda le linee programmatiche, visto che sostanzialmente ripercorrono in qualche modo il programma della nostra lista, e non lo so, forse se ci sono delle domande in particolare o delle cose, che posso chiarire qua, se no per quanto riguarda la tratta, insomma, la spiegazione è un pochino difficile essere sintetico su un bilancio di mandato, quindi sono a disposizione per eventuali domande. Per facilitare la lettura avevamo già diviso, come nel programma, anche per deleghe le linee di mandato / programma stesse, quindi sono a disposizione per eventuali chiarimenti, se no rimanderei la trattazione dell'argomento al Consiglio Comunale, visto che, ecco, non sono cose tecniche ma sono cose molto, molto politiche, in cui anche la parte tecnica, diciamo, non ci sono bisogno di specifiche, ecco, tecniche o di chiarimenti da questo punto di vista. Comunque sono a disposizione per qualsiasi richiesta, insomma, domanda.
Ok, grazie. Diamo spazio agli interventi. Se qualcuno vuole intervenire.
No, prego. Per noi ovviamente non siamo in linea con questa... queste linee, perché ovviamente, come ha detto il sindaco, non è altro che il vostro programma tradotto in questo documento, quindi anche noi siamo concordi nel fatto di rimandare la discussione al Consiglio.
Grazie, quindi vado al punto successivo. Definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e commissioni. Anche qua lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Matteo Ferrucci, Sindaco. In questo caso le nomine, che sono nomine dirette del Sindaco e in pratica comunicate al Consiglio Comunale e poi votate dallo stesso, e per quanto riguarda la designazione e tutto, siamo andati sostanzialmente quasi totalmente in continuità, mi sembra, con il passato, chiedendo che siano confermate per la designazione i requisiti che sono di candidabilità e eleggibilità alla carica di consigliere comunale, quindi sapete bene cosa comporta, di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il terzo grado del sindaco, non devono sussistere cause di inconferibilità e di incompatibilità, al decreto legislativo 39/2013, eccetera. Devono possedere adeguati requisiti di onorabilità ed essere nelle condizioni di poter svolgere con diligenza l'incarica. Devono possedere adeguate competenze tecniche amministrative per studi compiuti o per attività lavorativa o professionale svolte nei settori pubblici, eccetera. Chiaramente le nomine qua giù non si nominano con tutto il rispetto e cariche tipo l'attività di vigilanza RAI o il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. Nonostante questo, c'è sempre stata grande attenzione, anche se riguardano sostanzialmente l'associazione Festa Medievale, che è un lustro per la nostra attività, per la nostra amministrazione, e la fondazione, le due fondazioni Barbieri e Batini, e non c'è più il consorzio del Parco del Termine di Uliveto, quindi le persone da nominare sono semplicemente e sostanzialmente queste. Grazie.
Grazie Sindaco, diamo spazio agli interventi. Qualcuno vuole intervenire? Nessuno? Prego.
Sì, Palmieri. Allora, anche questo l'abbiamo letto con molta attenzione e io qui addirittura vorrei proporre 5 emendamenti. Comprendo che non sono nomine come il consiglio di amministrazione della RAI o gli altri esempi fatti, comunque sono dei posti in cui c'è un giro economico, ci girano dei soldi, quindi io purtroppo non ho le fotocopie per tutti, perché su questo onestamente non ero preparato, comunque poi questo lo lascio. Il primo emendamento, anche se banale, sarebbe un primo punto, è mettere godimento dei diritti civili e politici. Il secondo emendamento io lo metterei al punto B.
Scusi, Palmieri, può ripetere il primo? Non ho capito il primo emendamento.
Godimento dei diritti civili e politici, anche se banale, io lo metterei come primo. Poi sono passato al punto B. Dopo sindaco io aggiungerei anche dei componenti della giunta e dei consiglieri. Tale limitazione si estende anche 5 anni successivi al limite del mandato. perché il comune è molto piccolo. Il terzo emendamento è al punto D. Dovranno possedere adeguati requisiti di onorabilità, non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, aggiungo questo pezzo, ed essere nella condizione di poter svolgere con diligenza l'incarico. Il quarto, al punto E, devono possedere, vado alla fine, o in quello privato, dettagliati in apposito curriculum debitamente sottoscritto dall'interessato. Il quinto, sono tre punti che non ci sono, quindi ve li leggo integralmente. Non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sulle attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o la designazione. Non aver di norma ricoperto la stessa carica per più di due mandati consecutivi. Nel caso di mandati eccedenti il numero di due, il provvedimento di nomina o designazione contiene un'adeguata motivazione circa l'esigenza della continuità dell'incarico. Non essere stato componente di organo amministrativo di società dichiarate fallite per un periodo di 3 anni successivi alla data di fallimento. Lo porto io. Finito.
Sì, prego.
No, ora, per quanto mi riguarda, gli aspetti formali si possono, ma penso che sia un di cui, che siano impliciti nel fatto di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità. Io penso che chi non ha diritti civili e tutto non possa nemmeno essere candidato, eccetera, come alcune cose di fallimenti o roba simile. Per il discorso curriculum ci siamo già passati 5-10 anni fa con il 5 Stelle, che fece una serie di volevano il curriculum per tutti. Questi sono gli aspetti economici, in pratica non vengono trattati dai consiglieri, c'è un tesoriere, hanno autonomia associativa. Io penso che si mettano in difficoltà le persone, o i due mandati, cioè, non me la sento di accettare, perché le associazioni, che sono tutti volontari eccetera, ci saltano addosso, la vedono con un'ingerenza di questo consiglio che vuol decidere per cosa. Poi per dirgli te che vai a lavorare dalla mattina alla sera per un mese, okay? No, per la paura si metta qualcuno soldi in tasca, c'è il presidente che risponde, ci sono dei tesorieri come nella fondazione Batini e Barbieri, soprattutto alla luce c'è il parroco dentro, cosa li vada a imporre che uno per due mandati? Già è difficile trovare persone capaci e competenti. Il conflitto di interessi, se verrà fuori, io sono disposto a come ho fatto in passato anche personalmente, ingiustamente, anzi in modo proprio ridicolo, a subirne tutte le conseguenze. Preferiscono andare in totale contrasto con quanto dite, anziché imporre che questo consiglio decida in modo così penetrante. In pratica sembra di volergli dire o quelli che si parla a noi o nulla, siamo pochissimi, è già difficile trovare i punti, e penso che ci salterebbero tutti addosso, e penso anch'io farebbero anche bene da un certo punto di vista. Sono tutti volontari, c'è gente che presta il suo tempo gratuitamente, li sto a dire no, te più di due mandati no, te mi fai vedere il curriculum, se no questo consiglio ne pagherà le conseguenze, come se anche politicamente, se le scelte fatte non sono giuste. Mi sembra che le scelte fatte in passato siano state di gradimento alle associazioni che hanno lavorato bene. Faccio un esempio: la festa medievale, soprattutto la Fondazione Batini, con le nomine fatte ultimamente, ha avuto dei grandi benefici per questa comunità e grande aiuto all'amministrazione, quindi favorevolissimo per gli aspetti più formali, anche se chiedo magari agli uffici se sono ridondanti rispetto a altre cose, però se c'è da aggiungerlo volentieri per l'aspetto dei curriculum, così io personalmente sono contrario per quanto detto. Grazie.
Ok.
Scusi, per quanto riguarda, essendo nomine del sindaco e devo nominare anche a volte anche altre persone, non ho nessun problema a dire che se a volte si è nominato anche Giorgi stesso, anzi, che mi chiedono anche fra l'altro di andare in continuità la festa medievale, perché insomma è una persona del territorio conosciuto, quindi addirittura non è nemmeno parente o affine, è lui stesso. Quindi vorrebbe dire che nessuno del Consiglio, cosa che in passato è avvenuto, e in parte sia di maggioranza che minoranza, è stato utile. Figura. Il problema è il conflitto di interesse eventualmente del sindaco, che sarebbe una cosa stupida se ci mettessi la moglie, la mamma, la figliola, ma perché è inopportuno, non perché per quanto poi gestiscono. Ecco. Mentre apertura massima, come dimostrato in precedenza, per le altre cose, se non sono ridondanti. Ecco.
Consiglio, cioè è possibile rimandare la decisione al Consiglio, eventualmente accogliere durante il Consiglio? Ok, va bene. Allora quindi è stato recepito la proposta. Ce l'ho io Gianni. L'ho messa dentro la cartellina, è qui. L'ho messa dentro la cartellina. Quindi è tutto dentro la cartellina. Allora, se non ci sono altri interventi, penso di no, andiamo all'ultimo punto, approvazione tariffetaria anno 2024, aggiornamento PEF annualità 2024-2025. Sì, lascio la parola a Iuri Filippi per l'introduzione.
Allora, questa tematica è già stata dibattuta in una precedente commissione, quindi io ho preparato in vista del Consiglio Comunale comunque una lunga argomentazione su questa cosa qui, e voglio fare anche un po' una cronistoria su come si arriva alle tariffe per l'anno in corso e quindi raccontare un po' anche una serie di cose. Ho voluto organizzare il lavoro in questo senso, quindi ripeto, visto che in questo senso in commissione le abbiamo già approvate e in più abbiamo il Consiglio Comunale dove fare un dibattito ampio, se volete io rimanderei anche in questo senso il dibattito al Consiglio Comunale, naturalmente con la disponibilità invece ora a rispondere a eventuali altre, perché anche questo è talmente ampio come tipo di argomento che non saprei da dove iniziare nel raccontarlo. Ripeto, in Consiglio Comunale l'ho già pronto il dossier, farò una lunga esposizione di tutto quanto.
Grazie Assessore Filippi, diamo spazio agli interventi. Prego Palmieri.
Sì, Palmieri. Io ho diversi dubbi su queste tariffe, onestamente. Prima cosa volevo chiedere, questo dossier lo porta in consiglio e lo vediamo in quel momento o si vede prima?
Io porterò la mia relazione rispetto alle tariffe, poi se tutto quello che è i documenti ufficiali potete chiedere agli uffici e sono assolutamente disponibili. Io farò una mia relazione su quella che è stata la cronistoria e su quello che è successo, diciamo, dal 2020 in poi, perché c'è una cesura netta poi fra il 2020 e il 2021 che con il passaggio ad ATO e al gestore unico Rete Ambiente con un contratto di servizio che durerà per 15 anni.
No, io l'unica cosa che ho notato è che siamo quasi al limite dell'aumento che si poteva fare. Siamo, perché qui riporto il 9,56, se non vado adesso, 9,59, e alcune attività commerciali, anche se secondo me non esistono sul territorio, ci siamo, è 9,47, anche per i cittadini siamo al 7-8%. Ci sono alcune cose che vorrei capire, tipo questi costi di gestione delle CARC, è stata esaminata la possibilità di cambiare chi fa questo tipo di servizio? So che in altri comuni si sono appoggiati ad altre società. Poi cosa viene fatto? Viene fatto tutto quello che rientra in questa voce, nel senso la riscossione, quella sicuramente, la bollettazione, il recupero crediti, o alcuni aspetti vengono tralasciati perché comunque vengono pagati? È stata fatta una proposta, per esempio, per alleggerire la bolletta, seppur banale, di fare una bollettazione via email, ma questa bollettazione via email non solo di chiedere scegliete la bolletta via email e risparmiamo carta, ma aver incentivato questa cosa dando un piccolo bonus forse il primo anno, quindi spingendo il cittadino a spostarsi su questo, perché poi qui andiamo a valutare tanti aspetti, si abbasserebbe il prezzo, perché far arrivare quella bolletta a casa ha un costo molto elevato, perché la Geofor che le fa, o non so chi per loro, il loro sistema informatico, le manda alle poste, poi le poste le stampano, le imbustano, e quello, ogni lettera, ogni plico più o meno ha un costo di 5-6 euro, senza contare poi che per distribuire queste famose bollette vanno in giro con questi scooter, quindi andiamo per salvaguardare l'ambiente, ma questi scooter inquinano finché non le consegnano in tutto il paese. Quindi è stato incentivato il cittadino sia per una questione ambientale che per una questione di abbattimento di costi. Uguale lo spazzamento, viene fatta una verifica, per lo spazzamento abbiamo 175.000 euro, viene fatta una verifica su tutto, però forse queste sono discussioni che si possono fare in consiglio comunale.
Allora, per quanto concerne la parte Tari, Lato è il soggetto che assegna il servizio, Rete Ambiente è il gestore unico, e il servizio viene appunto gestito in maniera consortile da tutti i comuni insieme. Io personalmente faccio parte anche del comitato di controllo di Geofor e vado a tutte le riunioni per la gestione dei rifiuti, e in queste riunioni ci sono anche i comuni di centrodestra, Pisa in primis, ma anche altre amministrazioni di centrodestra, e le scelte che vengono fatte sono scelte consortili che riguardano tutti e vengono fatte dopo ore e ore di studio. Ora, io capisco da un cittadino che al bar possa dire costa troppo la Tari, deve costare meno, ma è un modo di dire semplicistico, nel senso che appunto le cose vengono determinate da ore e ore di lavoro, da studio, da tentativo di trovare degli accorgimenti. Per quello vorrò fare un'esposizione chiara di come si arriva alla determinazione delle tariffe, di tutto quello che c'è stato dietro, del metodo ARERA, delle modalità con cui si arriva a farle, di quelle che sono le scelte sul personale. Ecco, ripeto, stasera, avendolo già approvato in commissione, non mi sembrava la sede di prendervi mezz'ora, ma in consiglio comunale ve la prenderò mezz'ora per raccontare un pochino tutto quello che è stato l'iter, ripeto, dal 2020 ad oggi. Si poteva partire anche da prima, ma ve lo risparmio. Ripeto, se le soluzioni fossero semplici, un lavoro consortile dove tutti i comuni partecipano, dove tutti gli assessori partecipano, per il comune di Pisa c'è la dottoressa Gambini per esempio che partecipa alle riunioni, per il comune di Santa Maria a Monte partecipa spesso la sindaca, quali sono altre amministrazioni di cui magari potete avere più fiducia, insomma, comunque e le soluzioni si arriva a dei punti di caduta che sono punti di caduta condivisi. Le dico tre o quattro cose flash, tanto è inutile poi rimandare sempre, poi ripeto sarà più ampia la discussione da fare in consiglio comunale, ma intanto alcune cose le anticipo. Allora, il metodo ARERA anzitutto fissa quelli che sono gli aumenti e li fissa d'imperio, non si può derogare rispetto al metodo ARERA, viene fatto in base a quelli che sono i piani finanziari dei due anni precedenti, l'ARERA funziona così. Impone un costo dei servizi, quindi non è che si può scegliere quanto far costare il porta a porta piuttosto che lo spazzamento piuttosto che altri servizi, vengono imposti da quelli che sono i regolamenti e dal lato. Inoltre, per quanto riguarda la nostra zona, la specificità della nostra zona di Geofor è quella che negli ultimi anni abbiamo avuto una serie di internalizzazioni, i dipendenti sono saliti di più di 500 unità, prima erano fatti degli appalti alle cooperative. Questo ha voluto dire un costo maggiore sicuramente delle tariffe, ma ha voluto dire anche dei diritti in più, perché poi anche qui bisognerebbe essere sempre capaci di guardare la vita delle persone, perché una cosa è parlare delle tariffe in astratto, una cosa è dire siamo d'accordo o non siamo d'accordo che delle persone che 360 giorni l'anno fanno un lavoro alla pioggia, al sole, al vento, eccetera, anziché guadagnare 850 euro al mese guadagnino 1250, non 20.000 euro come un parlamentare, ma 1250 euro al mese per fare un lavoro 360 giorni l'anno a tutte le ore del giorno e con tutte le situazioni climatiche. Numero due, quindi parte prima le internalizzazioni. Secondo aspetto, i carburanti. Negli ultimi tre anni i carburanti incidono maggiormente per più di 1 milione di euro su quelle che sono le tariffe. Aspetto numero tre, ci sono nei piani economici di tutti i comuni, quindi per l'intero bacino Geofor, più di 2 milioni, nello specifico 2 milioni e 100 in più di costi per quello che è il conferimento dell'indifferenziato. Nel bacino Geofor vengono conferite 60.000 tonnellate annue di indifferenziato alla discarica. È stato stabilito un prezzo unico per tutto l'ATO, per tutto l'ambito territoriale ottimale, che da 119 euro è passato a 154 euro, quindi 35 euro in più a tonnellata, che per 60.000 tonnellate annue fa 2 milioni e 100.000 euro. Ecco, sono numeri, sono fatti incontestabili che derivano da norme nazionali e regionali, non sono scelte politiche. Queste sono norme che costringono poi i comuni che aderiscono al lato e al gestore unico a sobbarcarsi queste scelte. Per cui, ecco, una cosa poi è parlare in astratto e dire siamo tutti d'accordo, dovrebbe costare meno, assolutamente sì, figuriamoci, chi è che dice che dovrebbe costare di più? Altra cosa poi è esaminare i numeri, le motivazioni, quelle che sono le costrizioni a cui siamo sottoposti e che portano poi al risultato finale.
Grazie Filippi, prego.
Sì, no, io una sola precisazione. Io sia sul lavaggio che sui costi per l'attività di gestione delle tariffe avevo solo chiesto se ci fosse un controllo, poi quello era collaterale il fatto di aver valutato un'altra società, perché anche questi sono 200.000 euro e passa l'anno, se non quasi 300, bugia. Quindi io questo ho chiesto, se poi venisse fatto un controllo, perché a volte lo spazzamento non è proprio ottimale e vorrei capire anche la riscossione, come viene fatta e se vengono attivati i recuperi crediti.
Le ripeto che su tutte le questioni, comprese lo spazzamento e le riscossioni, vengono fatte riunioni di ore, ore e ore di tutti gli amministratori e tutti insieme prendiamo delle decisioni su come andare avanti. A volte possono essere discutibili, a volte possono essere criticabili, ma gestire è molto complicato, gestire le cose. Quindi rispetto allo spazzamento, in alcuni momenti lo spazzamento ci sono talmente tante macchine parcheggiate, nonostante che il nostro comune ha fatto da poco una revisione di tutta la cartellonistica rispetto allo spazzamento e quindi c'è da tutte le parti, rispetto ad altri comuni siamo avanti in questo, perché alcuni comuni hanno i cartelli per lo spazzamento completamente sfasati, quindi togliere le macchine per il cittadino diventa difficile. Da noi no, i cartelli ci sono tutti e sono tutti negli orari giusti. Spesso il cittadino non li toglie lo stesso le macchine e quindi lo spazzamento non avviene come dovrebbe avvenire. Anche per questo motivo, a volte sì, a volte no. Su questo pesa un altro argomento, che è quello dei mezzi. Anche qui le scelte fatte negli ultimi due anni sono state quelle di rinnovare, con un'operazione secondo me intelligente sul project, sui mezzi, di rinnovare anche i mezzi, perché prima erano mezzi vetusti che a volte non partivano neanche. Geofor ha fatto un investimento con l'aiuto di un privato anche in questo senso, cioè c'è una serie di operazioni che sono state messe in campo da chi vuole governare il sistema dei rifiuti e sta mettendo in campo soluzioni vere sul sistema dei rifiuti. Io credo che stia facendo bene, Jeff. Guardate, ma assumo questa responsabilità. Dico che credo che stia facendo bene, anche se le tariffe aumentano. Credo che non si possa fare meglio di così, che sia difficile fare meglio di così. Si può sempre fare meglio, ma vedo un gruppo dirigente di Jeff, secondo me, capace, valente, che si impegna, che ci mette la faccia, che lavora tante ore al giorno, molto più di quelli che sarebbero gli orari in cui dovrebbero lavorare. Vedo il mio giudizio è un giudizio positivo su Jeff. Poi lo so che è più semplice dire bisognerebbe che tutto andasse meglio, che le cose costassero meno, che tutto è anche più forse in linea con quello che è spesso un volere anche delle persone, dei singoli cittadini che brontolano sempre. È più facile brontolare che gestire le cose.
Palmieri, avevi concluso l'intervento?
Sì, fondamentalmente no. Sì. Tanto okay. Poi se ne ridiscuterà su altri aspetti in consiglio comunale, che qui non è secondo me la sede. Va bene così.
Ho chiesto, ultimo aspetto, di intervenire al consiglio comunale anche a Pietro Cavina, che è la persona che gestisce i conti di Geofor, quindi avremo anche un esponente importante, apicale di Geofor.
Ok, ci sono altri tipi di... qualcuno vuole intervenire? Se no, dichiaro conclusa la seduta di quest'oggi. Ok, non ci sono più punti all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiusa la seduta di oggi. Buona serata a tutti.